Revolver presenta Joint Enterprise Law, ovvero casi di ingiusta detenzione in Inghilterra. Hanno partecipato The Madden, attivista militante dell'associazione Joint Enterprise No Guilty by Association. London Against Injustice, una volontaria ci ha concesso un'intervista riservandosi il diritto di mantenere l'anonimato. June Parson, madre di Anthony Parson. Jan Cunliffe, madre di Jordan Cunliffe. Traduzioni e interviste a cura di Maddalena Dottori. Le voci del doppiaggio sono Rossella Biagi, Alessia Chiriatti, Francesca Zinni, Paola Faraca e Maddalena Dottori. Postproduzione, regia e montaggio a cura di Maddalena Dottori e Paola Faraca.
La Joint Enterprise Law è una common law, cioè una legge di diritto comune, ed è stata promulgata 300 anni fa in Gran Bretagna per cercare di porre un freno ai duelli tra i cosiddetti gentlemen. Fu introdotta per poter incriminare pure le persone che assistevano a questi duelli, come ad esempio i medici incaricati a curare i feriti, e quindi per scoraggiare questi gentiluomini dallo spararsi a vicenda per regolare litigi e dispute. Spesso usata nei casi di omicidio, questa legge permette alle corti di condannare persone anche se non hanno preso parte direttamente all'assassinio. Al pubblico ministero e alla polizia basta solo provare che la persona si trovava sulla scena al momento del delitto e che presumibilmente non ha fatto niente per prevenirlo. In epoca moderna, il primo caso ad alto profilo in cui è stata utilizzata è quello in cui Derek Bentley fu condannato a morte per l'omicidio di un poliziotto, nonostante non fosse stato lui a sparare. Gli è bastato pronunciare le ormai famose parole «Let him have it», cioè che se la prenda, per convincere la corte del coinvolgimento diretto di Bentley nell'omicidio e per condannarlo assieme alla persona che effettivamente premuto il grilletto. Era il 1953. È però negli ultimi 10 anni che la Joint Enterprise Law è stata sempre più spesso usata nei casi di omicidio in cui 2 o più persone sono coinvolte. Secondo la polizia è un ottimo strumento e deterrente per combattere il crescente problema del gun crime, mentre per gli attivisti che si stanno battendo per vederla abolita si tratta di una legge obsoleta e causa di clamorosi errori giudiziari.
Siamo a Londra in compagnia di una volontaria che lavora per un'associazione chiamata London Against Injustice. Per motivi personali preferisce mantenere l'anonimato. Vuoi spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è London Against Injustice?
London Against Injustice è un gruppo di supporto nato per permettere alle famiglie di persone ingiustamente accusate e incarcerate dal sistema giudiziario britannico di incontrarsi e di sostenersi a vicenda.
Perché hai deciso di entrarne a far parte?
Sono stata personalmente vittima di un errore giudiziario. Quindi mi sono rivolta a loro per chiedere aiuto. Quando ti vengono strappate via le persone che ami, hai bisogno del supporto di persone che riescano a capire cosa stai provando. Inoltre, se un tuo familiare viene dichiarato colpevole, il sistema legale tende a chiuderti le porte in faccia e a lavarsene le mani. Quindi è importante avere il sostegno di chi ti può dare informazioni e consigli su come affrontare il tuo caso.
plus as well they're able to give you knowledge to be able to move forward with your case.
What sort of cases do you... Di che genere di casi vi occupate? Ci vuoi dare qualche esempio?
We have a wide ranging variety of cases.
Ci occupiamo di una grande varietà di casi a London Against Injustice, da casi meno gravi alla rapina a mano armata fino all'omicidio.
Ok, any particular example? Ci puoi raccontare di qualche caso in particolare così che i nostri ascoltatori possano capire bene di cosa vi occupiate? Non c'è bisogno che tu mi dia nomi, date e luoghi precisi.
One was a young lad that was convicted of a attempted armed robbery.
Vi parlerò di un caso in particolare che riguarda un giovane giudicato colpevole di rapina a mano armata. È stato accusato di aver rubato un telefono cellulare ad un ragazzo per strada e per questo gli hanno dato 4 anni. Non aveva precedenti penali e quando abbiamo analizzato il caso ci siamo accorti che l'accusatore aveva già in passato denunciato altri per aver fatto la stessa identica cosa nello stesso identico posto. Il ragazzo è stato dichiarato colpevole nonostante ci fossero state molte irregolarità all'interno del caso. La presunta vittima ha chiamato la polizia dicendo di essere stato aggredito con un coltello da questa persona che era in compagnia della ragazza. L'area è stata ben perlustrata, ma nessun coltello è stato trovato. Il presunto aggressore sarebbe dovuto essere mancino, mentre il ragazzo, la cui famiglia si è rivolta a London Against Injustice, è destro e la tempistica in cui si presume siano avvenuti i fatti è totalmente sbagliata. Insomma, ci sono un sacco di incongruenze. Al processo l'accusatore si è dimostrato molto più convincente dell'accusato nell'esporre i fatti e nonostante si trattasse della parola di uno contro l'altro si è arrivati ad una condanna senza che ci fossero prove che la valorassero. Ci sono pure delle telecamere che coprono la zona in questione, ma la polizia ha detto che al momento del fatto non stavano funzionando, cosa che peraltro succede molto spesso nei casi di errori giudiziari. I casi di errori giudiziari tendono a seguire tutti delle caratteristiche precise. Ad esempio, le persone che si trovano accusate molto spesso vengono interrogate dalla polizia senza la presenza di un avvocato, proprio perché pensano di non averne affatto bisogno, dato che non hanno commesso il fatto. Tornando al nostro caso, quando l'accusato ha chiamato la polizia, ha descritto il presunto aggressore e la sua compagna. Ma la descrizione non corrispondeva affatto ai due ragazzi presumibilmente coinvolti. Come ho detto prima, le incongruenze sono molte. E ciò nonostante, la giuria non ha creduto a questo ragazzo, che al momento dei fatti era incensurato, aveva un buon lavoro e frequentava l'università. Come ti dicevo prima, spesso la giuria popolare crede che non ci possa essere fumo senza arrosto. E che quindi ci debba per forza essere un fondo di verità se qualcuno viene accusato di qualche crimine.
But like I said, juries sometimes will believe there's no smoke without fire. It's try to
resign. And so, why do you think miscarriages of justice continue to take place in Britain on a regular basis? Perché pensi che questi casi di errori giudiziari continuino regolarmente ad accadere in Gran Bretagna? Te lo chiedo perché l'opinione pubblica italiana guarda il Regno Unito come ad un classico esempio di democrazia illuminata, dove il sistema giudiziario è equo e imparziale.
Right and just.
Miscarriages of justice happen in the UK.
Errori giudiziari continuano a succedere per vari motivi. Il principale è che è possibile finire in prigione solo perché qualcuno ci accusa arbitrariamente di qualcosa, senza che ci siano prove che lo dimostrino. Tu mi puoi accusare di averti rubato la borsa. La polizia viene a casa mia a cercarla ma non la trova. E non ci sono testimoni che confermino il fatto. Insomma, è la mia parola contro la tua. Se però il caso finisce in tribunale, e spesso è così, e la giuria decide di credere a te, io vengo condannata e finisco in prigione, anche se non ci sono prove corroboranti. E magari mi accusi solo perché ce l'hai con me o vuoi vendicarti di qualcosa. Direi che questa è una delle cause principali. Aggiungiamo a ciò avvocati negligenti che non fanno bene il proprio lavoro e la polizia che conduce le proprie indagini in maniera sommaria, proprio perché spesso si trova costretta a risolvere il caso il prima possibile e quindi a dichiarare colpevole il primo che capita per mantenere una certa reputazione, soprattutto nei casi più noti. Ogni organo istituzionale deve mantenere certi standard, soprattutto quando si parla di statistiche. Spesso ci è capitato di analizzare casi in cui sembrava proprio che la polizia avesse dichiarato colpevole qualcuno solo perché doveva raggiungere determinati target e risultare capace ed efficiente agli occhi dell'opinione pubblica. Inoltre, come dicevo prima, in tribunale la giuria tende a pensare che non ci sia fumo senza arrosto e che una persona deve per forza aver fatto qualcosa di male se si trova sotto processo. Infatti, se finisci in tribunale, hai molte più probabilità di essere condannato che di tornartene a casa libero.
And so, what can victims or... Quindi, che cosa possono fare le vittime di ingiusta detenzione? Che tipo di strumenti legali hanno a propria disposizione?
Right, their only recourse really is to go for an appeal. Now that is notoriously hard here in the UK.
L'unica cosa è ricorrere in appello, nonostante sia notoriamente difficile ottenere un appello qui nel Regno Unito. La prima cosa che bisogna fare per ottenerlo è trovare nuove prove, che non siano state utilizzate al processo di primo grado. In più, devono essere prove non originariamente disponibili al primo processo. Ad esempio, se il tuo avvocato per negligenza non si è accorto che nei vari documenti c'era una prova che ti poteva scagionare durante il processo di primo grado, non puoi usare quella determinata prova in appello, perché sarebbe dovuta essere presentata dalla difesa già in primo grado. Quindi, la cosa più difficile da fare è proprio trovare nuove prove. E come dicevo prima, qui nel Regno Unito è possibile essere condannati anche in assenza di prove. Allora, se sono stata giudicata colpevole nonostante non ci fosse alcuna prova che lo dimostrasse, come faccio a trovare nuove prove per provare la mia innocenza? Un'altra cosa a cui si può ricorrere è il Criminal Cases Review Commission, una commissione creata qualche anno fa in seguito alla condanna di 6 ragazzi di Birmingham. Secondo me però questa organizzazione è molto lenta nel revisionare i casi e spesso è in combutta con i giudici delle corti di appello. Tende quindi ad appoggiare solo i casi che hanno altissime probabilità di ottenere un appello. In più, i giudici della corte di appello tendono a prendere in considerazione solo le nuove prove in sé per sé, analizzando il caso nei suoi componenti, ma non nella sua totalità.
That you brought in on that day, and I thought that's wrong as well. They need to look at the whole case as a whole, not in tiny little segments.
What role do the media have in these cases? Che ruolo pensi i media giochino in questi casi in cui le istituzioni, in particolare il sistema giudiziario, falliscono nel garantire ai cittadini diritti civili essenziali, quale il diritto ad un processo giusto ed equo?
I think the media in the UK play a really important role, but unfortunately they abuse it.
Penso che i media nel Regno Unito abbiano un ruolo molto importante, ma di cui purtroppo spesso abusano, perché nei casi ad alto profilo i media iniziano a speculare su chi sia stato, su come sia successo, eccetera. Tutti i giornali ne parlano e diventa un processo mediatico, quindi la persona in questione viene dichiarata colpevole prima ancora che inizi il processo. E non ditemi che la giuria non legge quei giornali che vanno a scavare nella vita privata dell'accusato, magari tirando fuori fatti successi quando aveva 16 anni, tipo aver rubato una bicicletta o toccato il sedere ad una ragazza. Se ne escono con qualsiasi cosa, purché questa persona appaia sotto una luce negativa. Allo stesso tempo, però, i media sono uno degli strumenti più potenti a disposizione per denunciare casi di errori giudiziari. In particolare per il caso dei 6 di Birmingham, l'intervento dei media è stato decisivo sia nel provare la loro innocenza sia nel sensibilizzare l'opinione pubblica a riguardo e a spingere il governo di allora a creare la Criminal Case Review Commission. Purtroppo però penso che i media britannici al giorno d'oggi non siano più di tanto interessati nel denunciare casi di errori giudiziari.
They are that interested in miscarriages of justice. Tells me
of her... A legal doctrine which is often used in... Una dottrina legale che viene spesso usata in casi di reati gravi è la Joint Enterprise Law. Vuoi spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è, come viene usata e perché risulta essere così controversa e problematica?
The joint enterprise law is probably one of the worst laws here in the UK. It is actually a common law that was passed 300 years ago when English gentlemen used to go.
La joint enterprise law è probabilmente una delle peggiori leggi in vigore qui nel Regno Unito. Si tratta di una common law, cioè di una legge di diritto comune, promulgata 300 anni fa per i casi in cui i signori dell'epoca si sfidavano a duello, sparandosi con le pistole per regolare qualche disputa. Fu introdotta per poter incriminare pure le persone che assistevano a questi duelli, come ad esempio i medici incaricati di curare i feriti, e quindi per scoraggiare questi gentiluomini a spararsi a vicenda. Ma è da 45 anni a questa parte che la polizia britannica sta davvero sfruttando questa legge sempre più spesso. Ecco un semplice esempio in cui verrebbe probabilmente utilizzata. Metti che io, assieme a tre amici, vado in un bar. Io, per una qualche ragione, inizio a litigare con qualcuno e colpisco violentemente questa persona sulla testa, causandogli gravi lesioni fisiche. La polizia arriva e giustamente mi arresta. Ma arresta pure i tre amici che erano con me al bar. Tutti e quattro veniamo processati, e se io vengo condannata a 5 anni per aggressione, pure ai miei amici vengono dati 5 anni, nonostante non avessero nulla a che fare con la rissa. In pratica viene usata dalla polizia per essere sicura di trovare almeno un colpevole. Metti che c'è stato un omicidio. La polizia può arrestare tutti coloro che si trovavano nelle vicinanze al momento in cui è stato compiuto l'omicidio. È chiaro che tra tutte quelle persone c'è chi effettivamente ha ucciso e si merita di andare in prigione, ma gli altri potrebbero non essere stati a conoscenza del fatto che si sarebbe compiuto un delitto, anche perché molte risse o dispute nascono spontaneamente, senza premeditazione, come nell'esempio del bar che ti ho fatto prima. Attualmente nel Regno Unito ci sono centinaia di persone che stanno scontando l'ergastolo ingiustamente a causa di questa legge. Per un solo omicidio compiuto da un solo individuo, ci possono essere altre 5 o 6 persone che stanno scontando la stessa pena, e questo non è giusto.
So currently here in the UK we have hundreds of people convicted and have got life term imprisonment. So for every one murder, you may have 5 or 6 people in prison for that one murder. Now that cannot be right. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.
Here with us are June and Jesse Parsons, the parents of a young man.
Siamo in compagnia di June e Jesse Parsons, i genitori di Anthony, un ragazzo che sta scontando l'ergastolo per omicidio da arma da fuoco. Nonostante Anthony non abbia sparato un colpo, è stato comunque accusato e dichiarato colpevole di omicidio premeditato a causa della Joint Enterprise Law. I Parsons stanno lottando perché questa legge vecchia di 300 anni e spesso al centro di errori giudiziari nel Regno Unito venga cambiata. Ma cominciamo dall'inizio. Volete raccontare ai nostri ascoltatori la storia di Anthony?
Il tutto è iniziato una domenica. Anthony stava pranzando assieme a me, mio marito e alla sua figlioletta. Ad un certo punto riceve una telefonata da suo fratello minore che gli chiede se volesse andare con lui a vedere una partita di calcio al pub. Anthony accetta e durante la partita riceve un'altra telefonata, questa volta da parte di qualcuno che gli chiede un passaggio in macchina fino a Folkestone. Mio figlio acconsente e si mette d'accordo per accompagnare questa persona che sarà poi chi ucciderà Ben Chandler. È difficile da spiegare. Oddio, allora, prima di tutto, Anthony non è un angelo, questo lo so. Era solito andare a comprare della cocaina dalla persona che poi è stata uccisa. Quel giorno Anthony aveva chiesto al fratello di telefonare a questa persona, Ben Chandler, al posto suo, per prendere altra droga, dato che Anthony stesso gli doveva qualche soldo, circa 20 pound, e a causa di questo debito non gliel'avrebbe data. Uno dei giudici ha detto che mio figlio ha usato il fratello per tendere una trappola alla vittima e farlo uscire di casa, il che è ridicolo. La chiamata è stata rintracciata subito dalla polizia. Comunque Anthony, assieme al suo coimputato Stuart Benson, parcheggia la macchina quattro strade più in là rispetto al punto in cui è avvenuto poi l'omicidio. Stuart intima ad Anthony di aspettarlo in macchina senza però voler spiegare perché. 10-15 minuti dopo, Stuart ritorna correndo e dice ad Anthony di accendere la macchina. Appena Stuart sale a bordo, Anthony vede che ha una pistola infilata nella cintura dei pantaloni. Il coimputato gli ordina quindi di accompagnarlo a Charrington, dove lo tiene in ostaggio per tutta la notte, minacciandolo di morte, se mai avesse deciso di parlare con qualcuno dell'accaduto. Per questo motivo Anthony inizialmente non ne ha parlato con nessuno. Appena ha saputo dell'arresto di Stuart Benson, è andato subito a raccontare alla polizia quello che era successo. Stuart Benson ha sempre avuto una brutta reputazione e Anthony era spesso costretto a dargli passaggi in macchina come modo per ripagare i debiti che aveva con lui. Anthony si è costituito e ha raccontato tutta la verità, sin dall'inizio, e non ha mai mentito. È stato poi processato e condannato a 30 anni di carcere a causa della Joint Enterprise Law. La sua unica intenzione quella sera era di comprare cocaina, non di sparare a
qualcuno. Come si sta muovendo il caso di Anthony al momento? Ha già ottenuto un appello?
Gli è stata negata sia la prima che la seconda richiesta di appello, sulla base di mens rea, dato che avrebbe dovuto prevedere che questa persona aveva intenzione di uccidere. Mio figlio non è in grado di leggere il pensiero e in questo determinato senso questa legge è completamente sbagliata. La nostra ultima richiesta di appello è stata rifiutata e a meno che non si riescano a trovare nuove prove significanti, non sarà possibile procedere con il caso. È stato messo in prigione perché al momento del fatto non ha previsto quello che stava per succedere e non a causa di prove determinanti. Quindi, su queste basi, che nuove prove puoi portare in appello? Se necessario, ci rivolgeremo pure alla Corte Europea dei Diritti Umani e lo dico veramente. L'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti Umani dice che le leggi devono essere chiaramente comprensibili a tutti e la Joint Enterprise certamente non lo è. Nemmeno professori di giurisprudenza e giudici stessi hanno detto di comprendere fino in fondo, quindi come possono pretendere che la gente comune la capisca?
So how do they expect the common people just to understand it?
And how is Anthony? Come sta reagendo Anthony a tutto questo?
It sort of took him about a good few few months, if not years, to actually grasp the fact that he was going to have to spend a minimum of 24 years.
Gli ci sono voluti mesi, se non quasi un anno, per realizzare che dovrà passare in prigione un minimo di 24 anni prima di poter ottenere la libertà condizionale. Ha iniziato a scontare la sua pena in prigioni orribili come Belmarsh e Longlertin. Ora è a Rye Hill e si sta trovando molto bene. Ha trovato un buon lavoro come cuoco per lo staff della prigione e sta pure facendo un training con i Samaritans per ascoltare e dare supporto morale agli altri detenuti quando ne hanno bisogno. È molto ben voluto dallo staff e sta facendo guadagnare alla mensa in cui lavora un sacco di soldi, tanto che gli stanno pagando pure un corso di cucina. Sappiamo che si è ben inserito nella prigione in cui si trova e che sta bene ed è tranquillo, per quanto una persona che si trova nella sua situazione lo possa essere.
E voi familiari, come state vivendo la situazione?
All'inizio è stata molto, molto dura. Quando Anthony è stato arrestato e dichiarato colpevole, ero terrorizzata al solo pensiero di uscire o di prendere un autobus, perché vedevo la gente che mi fissava e che parlava indicandomi. Anche per Jess è stata dura, lavorando come autista di autobus. La situazione ha turbato molto mio figlio più giovane, lo sta tuttora condizionando molto, perché lui ed Anthony erano molto uniti, sembravano quasi gemelli, ed è come se avesse perso la sua metà. La nostra famiglia è stata colpita da molte malattie nel corso degli anni. Siamo una famiglia molto unita. A novembre, 6-8 settimane prima dell'omicidio, sono stata operata di tumore al seno. Anthony non avrebbe mai causato ulteriore dolore alla nostra famiglia in quel periodo, decidendo di uccidere una persona. 2 anni fa Jess ha avuto un'emorragia cerebrale e siamo fortunati che sia ancora qui con noi. Mentre l'anno scorso ho dovuto subire una mastectomia perché il mio cancro è tornato e sto ancora prendendo farmaci per la malattia. Ma per quanto mi riguarda, continueremo sempre a lottare per aiutare nostro figlio e risolvere la situazione.
Il vostro coraggio e la vostra forza mi colpiscono molto, così come la vostra determinazione a continuare a lottare nonostante tutte queste difficoltà.
Abbiamo un'altra ragione che ci spinge a lottare. Anthony ha una figlia di 9 anni che è molto legata al padre. Si vedono regolarmente una volta al mese e si adorano.
Che consigli avete da dare ad altri che si trovano nella stessa situazione, cioè con parenti vittime di errori giudiziari?
Dobbiamo restare uniti. Penso che i cittadini debbano venire a conoscenza di questa legge. I giornali tendono a non voler parlarne, gli interessano solo storie sensazionalistiche e per vendere più copie, ma il pubblico ha diritto di sapere. La rete di associazioni di supporto come Jengba sta crescendo sempre di più in tutto il paese, perché ci sono purtroppo sempre più famiglie che hanno bisogno di aiuto, anche se solo con informazioni su internet. Alla fine bisogna continuare a lottare, facendo pressione su politici e membri della professione legale, finché qualcuno finalmente ci ascolterà.
Here with us for a Skype interview is Jan Conley from Warrington.
Jan, qui con noi per un'intervista via Skype c'è Jan Conley da Warrington. Suo figlio Jordan sta scontando l'ergastolo per omicidio assieme ad altri due teenagers. È stato condannato con la Joint Enterprise Law. Il caso di Jordan è molto particolare perché il ragazzo è parzialmente cieco. Ci vuoi spiegare cosa è successo?
Well, Jordan and his friends on the evening that the victim was killed were walking home from an evening out.
La sera in cui la vittima è stata uccisa, Jordan e i suoi amici stavano tornando a casa dopo aver passato la serata assieme. Il signor New Love, la vittima, uscì di casa a parlare con qualcuno di loro per danni alla sua proprietà. Il signor New Love fece l'errore di accusare il gruppo sbagliato di persone, perché nessuno di loro aveva causato danni alla sua proprietà. Nacque una rissa spontanea e venne colpito al collo da un unico calcio. A causa della forza con cui il calcio fu sferzato e per il punto in cui fu colpito, il signor New Love, sfortunatamente, morì due giorni dopo. Mio figlio non prese parte assolutamente alla rissa e certamente non fu lui a colpirlo. Jordan addirittura non si accorse di nulla perché soffre di una disfunzione alla cornea ed è considerato legalmente cieco. Non era certamente in grado di vedere e di capire cosa stesse succedendo. Subito dopo la rissa, la maggior parte dei ragazzini scappò. Jordan sentì la figlia della vittima uscire di casa piangendo e si avvicinò a lei per chiedere cosa fosse successo. Fu solo allora che Jordan si rese conto dell'accaduto, dopo che il fatto era già stato compiuto.
With a time-rusted compass blade, Aladdin and his lamp sits with utopian hermit monks side saddle on the golden calf.
Have you already obtained?
Siete già riusciti ad ottenere un appello?
We tried to take it to appeal a year ago.
Abbiamo provato a ricorrere in appello un anno fa, ma non abbiamo avuto successo. In parte perché il nostro caso è molto noto e i media ne hanno parlato molto negativamente durante il processo. I media tendono a pompare e a esagerare le storie. Con la Joint Enterprise Law è molto difficile ottenere un appello, perché le prove presentate al processo di primo grado in genere sono molto deboli. E nonostante ciò, la Corte chiede prove forti e determinanti per concedere un appello. Stiamo cercando di ottenere un nuovo appello, portando nuove prove mediche che non sono state prese in considerazione durante il primo processo e che dimostrano che Jordan, a causa della sua malattia agli occhi, non poteva né aver preso parte all'aggressione, né poteva prevedere quello che sarebbe successo.
And her silver studded phantom caused the... And how's Jordan doing?
Come sta Jordan ora? Come sta reagendo a tutto ciò?
Well, it's almost been 4.5 years, and if you consider that he was just 15.
Sono passati quasi 4 anni e mezzo da quando è successo il fatto. Jordan aveva 15 anni quando è stato arrestato. Quindi ha passato gli ultimi anni da teenager in prigione, con una sentenza di omicidio a suo nome. È chiaramente molto difficile per una persona così giovane dover affrontare qualcosa di così terribile. Si sta comportando bene in prigione e sta cercando di fare del suo meglio per reagire, però non ci vorrà molto, perché questa cosa orribile che gli è capitata, cioè essere accusato erroneamente di omicidio, causi danni permanenti alla sua personalità. Al momento è molto stressato, preoccupato e triste.
You are part of the Jemba campaign group.
Tu fai parte dell'associazione Jemba, cioè della Joint Enterprise Not Guilty by Association. Quindi quali sono gli scopi di questo gruppo militante?
Well, first of all, the goals are to find out how many people this has affected, how many people.
Il primo scopo è stato quello di capire quante persone si trovassero nella stessa situazione di Jordan, perché se questa legge funzionasse bene, come la polizia dice, non ci dovrebbero essere così tanti casi di errori giudiziari.
Invece ci siamo accorti che di casi di ingiusta detenzione ce ne sono moltissimi. Quello che stiamo cercando di fare, quindi, è sensibilizzare il pubblico e dimostrare come questa legge non stia funzionando così bene come viene fatto credere. Inoltre, stiamo pure cercando di informare politici e membri del Parlamento e di fargli capire che questa legge non funziona proprio, perché permette di accusare e dichiarare colpevole un individuo anche in assenza di prove. Vogliamo che la legge venga cambiata per evitare che ciò continui ad accadere.
Upon four-legged forest. In this regard, representative of law enforcement agencies defend the law, saying that
a questo proposito, rappresentanti delle forze di polizia difendono questa legge dicendo che è molto efficace nel combattere le gang e che comunque viene utilizzata in tribunale con molta cautela e diligenza. Come gli risponderesti?
I would say that they don't know what they're talking about because
gli direi che non hanno la minima idea di cosa stanno dicendo. Se la polizia usasse prove determinanti e ben precise e fosse davvero pronta ad ammettere che è così, penserei che la legge potrebbe pure andare bene, ma si sa che non è così. Ad esempio, nel caso di mio figlio, non c'erano pistole o coltelli e non si trattava sicuramente di una lotta tra gang. Se si continuano a mettere in prigione ragazzini di 15 anni che si trovano coinvolti loro malgrado in incidenti nati spontaneamente e quindi non prevedibili, vuol dire che questa legge non funziona. Se la legge venisse usata correttamente, con prove schiaccianti, contro membri di gang, non avrei alcun problema. Però questa è una legge scorciatoia, per trovare più di un colpevole per ogni caso e quindi raggiungere i numeri e i target che la polizia si prefigge, per far credere ai cittadini che è efficace nel combattere il crimine. Quindi i target vengono raggiunti, mandando però in prigione gente innocente. Heading for the gates of Eden.
Going back to your son's case, Mr. Newlove's widow, the victim's widow, said that the sentence is entirely justified.
Tornando al caso di tuo figlio, la vedova del signor Newlove, cioè della vittima, ha detto che la sentenza è completamente giustificabile, dato che Jordan si trovava nella scena del delitto e ha assistito al pestaggio di suo marito senza fare niente per fermarlo. Cos'hai da dirle?
Penso che sia un'illusa se pensa che un ragazzino cieco potesse fermare ciò che è accaduto. Quella notte in strada c'erano circa 15 ragazzini e solo 3 di loro sono stati condannati. Tra quelle 15 persone, le 14 che ci vedono bene dovrebbero essere quelle più implicate nel caso. Invece, se la sono presa con il più vulnerabile del gruppo. Anche se Jordan si fosse reso conto di quello che stava succedendo, come si può pretendere che un ragazzino cieco faccia il supereroe e si metta a fermare una rissa mettendosi in pericolo? Come ho detto prima, è un po' illusa se pensa questo. And her silver-studded phantom caused the gray flannel dwarf to scream.
As he weeps to wicked birds of prey who pick up. You said before the media had a negative role.
Prima hai accennato al fatto che i media hanno avuto un ruolo negativo nella copertura del caso di tuo figlio e in generale nei casi Joint Enterprise Law. Pensi che i media siano utili nel sensibilizzare il pubblico sulla questione?
Appena il nostro caso è diventato pubblico, cioè un giorno dopo l'incidente, i media ci si sono buttati a capofitto, con prime pagine tutti i giorni per settimane. Hanno descritto quello che è successo in una maniera che abbiamo scoperto essere totalmente sbagliata. Hanno detto che è stato assalito da un branco di ragazzini, come se si trattasse di un branco di lupi, che lo hanno colpito e pestato più e più volte. Se leggi i giornali prima del processo, Sembra davvero che quest'uomo sia stato attaccato e ridotto in poltiglia. Al processo, invece, è stato provato che l'uomo fu ammazzato da un singolo calcio e quindi da una singola ferita, cosa confermata pure dal patologo della polizia. I media lo hanno fatto apparire come un violento attacco perpetrato da una gang, quando in realtà si è trattato di una rissa uno contro uno, tra un ragazzino di 17 anni e un uomo. In un certo senso, ora, dobbiamo lottare contro quello che è stato detto all'inizio, nonostante abbiamo tutte le prove che lo confutino, come la dichiarazione del patologo, che dice che la vittima è stata uccisa da un solo colpo. Ma dato che i giornali hanno continuato a scrivere più e più volte che è stato assalito da un gruppo di persone, ormai il dubbio si è insinuato e il danno è stato fatto. David Cameron, prima che diventasse primo ministro, si è scagliato contro il nostro caso, condannandoli prima ancora che iniziasse il processo. Quindi sembrava fossimo destinati a perdere già dall'inizio. La giuria popolare non può che essere stata influenzata dalle bugie che i giornali hanno continuato a scrivere sul caso, quasi obbligando i giurati a dichiarare colpevoli tutti gli imputati. I media tendono a sensazionalizzare questi casi, senza informare il pubblico del fatto che si tratta di Joint Enterprise Law. Inoltre, non spiegano mai come questa legge funzioni, cioè che per essere condannato non serve che tu tocchi la vittima, basta solo che tu sia in qualche modo associato a chi lo fa, magari attraverso una telefonata o trovandosi sul luogo del delitto. Tutto ciò che l'accusa deve fare è dimostrare che tu ti trovavi sulla scena del crimine pressappoco nel momento in cui è accaduto. Il pubblico è totalmente inconsapevole di questo fatto e pensa che se ti trovavi in quell'istante devi per forza essere colpevole. Quando Jordan è stato condannato, ho cercato su internet informazioni sulla Joint Enterprise perché non avevo la minima idea di cosa si trattasse e non ho trovato nulla. Nessuna spiegazione né forum di discussione. E in quel momento ho realizzato che nessuno era a conoscenza di questa legge. Mentre ora, 4 anni e mezzo dopo, di informazioni se ne trovano un sacco, proprio perché sin dal primo giorno ho parlato apertamente della necessità di informare il pubblico al riguardo. È un processo lento, ma i media stanno iniziando a parlarne sempre di più. L'importante è far capire alla gente cosa la Joint Enterprise sia, e per andare avanti bisogna fare proprio questo.
Talking to us today is Deb Madden, a campaigner with the Joint Enterprise Not Guilty by Association Group.
Qui con noi c'è Deb Madden, del gruppo Joint Enterprise Not Guilty by Association Group. Perché avete deciso come gruppo di focalizzare la vostra attenzione su casi di ingiusta detenzione in cui la Joint Enterprise è coinvolta? È forse perché la maggior parte dei casi di errori giudiziari in Gran Bretagna è correlata all'utilizzo di questa legge?
Well, this is what happened. I had a friend who's been convicted, who has been convicted.
Quando mio amico è stato condannato con la Joint Enterprise, ho cercato informazioni a riguardo, cosa molto difficile da trovare in Gran Bretagna. Finalmente poi ho trovato questo gruppo, London Against Injustice, circa un anno dopo che il mio amico è stato condannato. Sono andata ad un loro incontro e ho ascoltato i racconti di familiari e amici di vittime di errori giudiziari. Ed è subito apparso evidente che la maggior parte dei casi erano Joint Enterprise. La cosa mi ha scioccato parecchio, perché non avevo idea che la situazione potesse essere così seria. Nella maggior parte dei casi si trattava di omicidio e nessuno era a conoscenza di questa legge, finché l'amico o il parente non era stato condannato. Ci siamo accorti che tutti i casi avevano elementi comuni, cioè l'assenza dell'imputato dalla scena del delitto, o la sua totale estraneità dal fatto criminoso compiuto, o l'impossibilità di prevedere che un crimine sarebbe avvenuto. Può succedere che una rissa scoppi in strada spontaneamente e che qualcuno perda la vita. Con la Joint Enterprise, tutti i presenti verrebbero imputati di omicidio premeditato, anche se si tratta di un incidente non prevedibile. Ci siamo poi resi conto che non sono solo i cittadini ad essere molto confusi riguardo all'applicazione di questa legge, ma anche i giudici e gli avvocati stessi. Il fatto che non servano prove per indicare che c'è stata premeditazione nei casi di Joint Enterprise ha reso la vita molto più semplice per la polizia e i pubblici ministeri. Quindi abbiamo deciso di formare il gruppo Joint Enterprise Not Guilty by Association, perché più del 90% dei casi di cui ci siamo occupati a London Against Injustice erano appunto di Joint Enterprise. La maggior parte dei casi di errori giudiziari in questo paese di cui io sono a conoscenza hanno a che fare con questa legge. Non è il tipo di giustizia che ti aspetteresti in un paese come il nostro. La gente crede che il sistema giudiziario britannico sia tra i più giusti al mondo. E anch'io ne ero convinta, finché ho scoperto che una persona può essere processata e dichiarata colpevole pure in assenza di prove e che basta invocare la Joint Enterprise Law.
No evidence of them doing anything at all, and suddenly be rounded up and put into a box and said, well, Joint Enterprise, therefore you're guilty. Games, you got to dodge, and it's all right, Ma,
I can make it. In September 2011, along with other expert lawyers and campaigners, a settembre di quest'anno, assieme ad altri esperti, avvocati ed attivisti, hai presentato davanti alla Commissione parlamentare giustizia un rapporto sulla Joint Enterprise Law. Puoi riassumerci le conclusioni, come ad esempio quanto spesso e in che casi viene utilizzata e se il suo utilizzo è cambiato negli anni?
La Joint Enterprise Law viene utilizzata prevalentemente nei casi di omicidio, anche se la polizia, avvocati e pubblici ministeri ci fanno credere che venga usata per qualsiasi reato, come ad esempio furto o rapina. In realtà gli errori giudiziari avvengono quando viene usata nei casi di omicidio premeditato, e in tutti i casi di Joint Enterprise che ho analizzato è stato proprio così. Persone accusate sempre di omicidio intenzionale e mai di omicidio colposo. Ho deciso di presentare il mio rapporto in veste di cittadina ordinaria. Ho parlato con politici e deputati che dovrebbero rappresentarci in Parlamento, i quali non avevano la minima idea di cosa fosse la Joint Enterprise. Ho deciso quindi di fargli sapere quale fosse il mio punto di vista a riguardo. Nel caso in particolare che sto seguendo, una persona ha perso la vita e penso ovviamente che sia una cosa terribile e scioccante per la famiglia della vittima, perché nessuno dovrebbe morire in questo modo. Pure il mio amico però, che si trova ingiustamente implicato, sta soffrendo enormemente, nonostante non si possa paragonare con il dolore provato dai parenti della vittima. È comunque importante che il governo capisca le pesanti conseguenze che gli errori giudiziari hanno sulle persone coinvolte. Inoltre, se questo dovesse continuare a succedere, i cittadini di questo paese inizieranno a ribellarsi seriamente, come è successo in Egitto o in Siria. In Inghilterra le rivolte di quest'estate sono state causate dalla percezione negativa che i giovani hanno delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario di questo paese. Infatti il tutto è iniziato quando la polizia ha sparato ad un ragazzo uccidendolo. Si sta sempre di più insinuando il dubbio nei cittadini che non ci venga raccontata tutta la verità. Il divario tra ricchi e poveri in questo paese si sta allargando sempre di più e la maggior parte dei cittadini non ha abbastanza soldi per difendersi in casi di errori giudiziari. La polizia ha mezzi, attrezzature, diritti e accesso ai documenti che noi cittadini ordinari non abbiamo. Quindi è evidente che il sistema non è equo. Come ho già detto prima, finché il mio amico non è stato condannato, non sapevo che la situazione fosse così seria. E penso che sia così per tutti. Lo Stato e la polizia contano sul fatto che la gente non sia a conoscenza della questione. Finché una persona non si trova coinvolta personalmente, non ha idea di quanto sia poi difficile uscirne.
Old lady judges watch people in pairs, limited in sex they dare to push fake morals, insult and stare. While money doesn't talk, it swears. Obscenity, who really cares? Propaganda, all is phony.
I know that you want to tell us about a specific case in which the joint enterprise was used. So che ci vuoi parlare di un caso specifico in cui la joint enterprise è stata usata. Un gruppo di albanesi è coinvolto nel caso e la polizia, assieme ai media che si sono occupati di questo caso, hanno erroneamente parlato di mafia albanese, nonostante nessuno di loro abbia legami con il crimine organizzato albanese.
Albanian mafia is ridiculous. Most of them were round about 20, 21.
Chiamare questo gruppo di ragazzi mafia albanese è ridicolo. La maggior parte di loro aveva dai 20 ai 23 anni circa. La persona che sto aiutando è più vecchia. Era sulla trentina quando è successo il fatto. Si può parlare al massimo di piccoli delinquenti, sicuramente non di mafia. Il fatto di poter unire le parole mafia e Albania è stata una manna dal cielo per la polizia, mentre i media inorriditi hanno sensazionalizzato un fatto in realtà molto semplice. Il mio amico non aveva avuto nessun problema con la polizia prima. Aveva la fedina penale pulita, lavorava, pagava le tasse ed era padre di due bambini piccoli. Chiamarlo mafioso è semplicemente assurdo. Hanno accusato un ragazzo di aver mandato 200 sterline alla persona che ha effettivamente sparato. Io non sono un'esperta di mafia albanese, ma penso che un mafioso vero e proprio non sia così disperato da doversi far spedire 200 sterline. La polizia sapeva benissimo tutto ciò prima ancora che il processo iniziasse. Quello che la polizia e media fanno è collegare un gruppo di persone tra loro e dargli un nome che sanno scioccherà il pubblico.
Albanian mafia is again ridiculous, and this is what they do. They link a group of people together and they give a name that they know will shock and terrify the general public.
Temptations page flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar. You feel the moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying.
Do you want to explain? Ci vuoi raccontare cosa è successo?
The night in question when the incident occurred.
La notte in cui è successo il fatto era un venerdì. Il mio amico, assieme ad un altro amico e alla ragazza, erano usciti per passare la serata fuori. Si sono incontrati in centro e sono stati raggiunti poi da altri due amici. Decisero di andare a mangiare qualcosa in macchina. Ad un certo punto vennero affiancati da un'altra auto, in cui si trovano due persone che iniziano a litigare con uno degli amici del mio amico per un motivo molto futile, e non certo per i soldi rubati dai parchimetri, come la polizia ha voluto far credere. Il motivo è che uno degli amici del mio amico stava mangiando una mela e queste altre due persone hanno iniziato a prenderlo in giro. Decisero quindi di andare in un club, dove avrebbero potuto risolvere la questione. È tradizione tra gli albanesi rivolgersi ad una persona più grande per sedare eventuali litigi tra amici. Ed è questo che il mio amico aveva intenzione di fare. Si diressero verso il club e lasciarono la ragazza da qualche parte ad aspettare. Le due persone nell'altra auto entrarono nel club e il mio amico seguì il suo amico, Harold Bilali, colui che aveva avuto la discussione prima. Una volta entrato nel club, il mio amico, Kushtim Spain, sentì degli spari. Si abbassò subito e si coprì la testa per proteggersi. I colpi li aveva sparati era al Bilali, che una volta entrato nel club, per qualche motivo tirò fuori una pistola e sparò, colpendo un ragazzo alla testa. Questo ragazzo, totalmente innocente, morì poco dopo. Polizia e media hanno subito detto che Bilali ha sparato per uccidere un rivale, il che è totalmente falso. La vittima si trovava nel club puramente per divertirsi assieme a dei connazionali. Altre due persone furono colpite, di cui uno alla schiena. Dopodiché il mio amico uscì di corsa verso la macchina, seguito dalla persona con la pistola. Una volta in macchina chiese spiegazioni e Bilali rispose spaventato che se non l'avesse fatto lo avrebbero ucciso loro. Bilali quindi fuggì dall'Inghilterra, nonostante avesse promesso al mio amico di dire la verità, cioè che lui non c'entrava niente. Un paio di settimane dopo, il mio amico, assieme ad altri due, venne arrestato e andò sotto processo nel luglio del 2007. Non c'era nessuna prova che lo incriminasse. E tutti i testimoni, incluse le vittime, hanno detto che il mio amico Kushtim Spain non c'entrava assolutamente nulla. La polizia non aveva niente in mano di concreto, l'unica cosa a cui si sono appigliati è la Joint Enterprise, perché si trovava sulla scena del crimine. In tribunale Kushtim raccontò tutto quello che era successo e il tutto fu confermato da uno degli altri ragazzi che si trovavano in macchina con lui. Però uno dei coimputati, Luz Limbisi, per un qualche motivo disse che il mio amico era ritornato in macchina reggendo una pistola in mano, mentendo spudoratamente. Bisi fu l'unica persona a dire che Kushtim aveva una pistola e questa dichiarazione fu un vero regalo per la polizia e la pubblica accusa. Alla fine Luz Limbisi e Mohamed Mehmeti, l'altro coimputato, furono scagionati perché non si trovavano sul luogo del delitto e quindi non potevano prevenirlo. A causa di quello che Bisi ha detto, il mio amico, Kushtim Spain, sta scontando 33 anni di carcere per un crimine che non ha commesso. La polizia, dato che non riusciva a trovare Harald Bilali, aveva comunque bisogno di trovare un colpevole. Bilali è poi stato fermato dalla polizia danese su un treno in Danimarca, dato che c'era un mandato d'arresto europeo nei suoi confronti. Ecco, questo è il caso di cui mi sto occupando. Voglio che questo clamoroso caso di errore giudiziario in cui la Joint Enterprise Law è stata usata venga rettificato.
Corrected.